SBS Italia.
Siamo in collegamento con Giampiero Gramaglia, con il quale innanzitutto cominciavo col commentare la visita del presidente statunitense Donald Trump nelle due località dove si sono verificate le due stragi di massa negli ultimi giorni, ovvero Dayton in Ohio e El Paso in Texas. Giampiero, bentornato a Radio SBS.
Grazie Magica, una buona giornata agli ascoltatori.
Allora, una visita che ha suscitato reazioni contrastanti. Da una parte chi si è congratulato con il presidente per essere andato immediatamente, nel giro di pochi giorni, sul luogo di queste due stragi, altri invece lo hanno criticato. Le reazioni sono state naturalmente contrastanti anche perché continua il dibattito sulla messa al bando delle armi automatiche negli Stati Uniti. Allora, raccontiamo innanzitutto come sono andate queste visite.
Sì, parlare di reazioni contrastanti forse in questa circostanza non è molto realistico, non dà l'idea di quello che è successo, perché nelle due città dove il presidente Trump si è recato, Dayton, dove la sparatoria ha fatto 9 vittime e dove le circostanze, le cause della sparatoria sono ancora sotto indagine, ma l'FBI ha aperto un'inchiesta comunque per terrorismo domestico, e a El Paso, dove invece le vittime sono state 22, dove la matrice di terrorismo endogeno non è in discussione, un terrorismo animato da odio, da ostilità verso i migranti. Bene, le due città hanno accolto entrambe in modo molto freddo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la First Lady Melania, che l'ha accompagnato in queste visite. E dire molto freddo è poco, perché ci sono state nelle strade manifestazioni di protesta e atti di ostilità o comunque di contrarietà da parte dei sindaci delle due città, uno repubblicano tra l'altro e uno democratico. E poi la polizia di El Paso ha presentato a Trump il conto, oltre 500.000 dollari ancora non saldato, delle misure di sicurezza organizzate dalla città per la sua precedente visita nel febbraio del 2019, quando Trump era andato proprio nella città sul confine tra Texas e Messico per fare propaganda contro il Congresso per la costruzione del muro, per chiedere al Congresso di dargli soldi per costruire il muro, e l'aveva fatto. Le televisioni americane hanno passato con una certa insistenza l'estratto di quel discorso, dicendo al suo pubblico: gli immigrati messicani sono killer, sono assassini. L'aveva detto, l'aveva ripetuto mentre la gente intorno a lui scandiva: finisci il muro, costruisci il muro, finisci il muro. Difficile quindi per il presidente poi nel discorso allo Stato della Nazione, nel discorso alla Nazione pronunciato lunedì dopo le stragi, far dare l'impressione che il suo linguaggio non aveva nulla a che fare con quanto avvenuto almeno a El Paso. È difficile anche far credere che per l'ennesima volta che non sono le armi che uccidono, ma sono le persone cattive, le persone malate che uccidono. Senz'altro una persona cattiva, il killer di El Paso, forse una persona malata, il killer di Dayton e magari anche il killer di Roy in California la settimana, il weekend precedente, ma troppe stragi e ancora da parte del Presidente degli Stati Uniti, da parte della politica americana, nessuna misura concreta. Anche questo la gente di Dayton e El Paso ha detto al Presidente.
In effetti il Presidente è stato abbastanza chiaro nel dire che non c'è ancora il supporto necessario per introdurre eventuali cambiamenti e messe al bando delle armi. Naturalmente in Australia in particolare, visto anche quanto è avvenuto recentemente in Nuova Zelanda, quando c'è stata una strage a Christchurch lo scorso 15 marzo e immediatamente il governo neozelandese si è mosso per mettere al bando le armi, il dibattito è incentrato soprattutto sul fatto che, nonostante il numero molto alto di stragi di massa negli Stati Uniti, tuttora non si procede a cambiare le leggi, come avvenne anche in Australia del resto dopo un simile massacro in Tasmania. È appunto ancora impossibile dal punto di vista politico prevedere che finalmente si proceda ad una messa al bando?
In realtà qualcosa si è mosso nella politica americana dopo le stragi di questa dell'ultima settimana, come qualcosa si era mosso nel febbraio scorso dopo le stragi nelle scuole, in particolare nel liceo di Parkland in Florida. Il problema è che l'emozione del momento si spegne, si stempera rapidamente, e poi questa volta l'emozione arriva in estate, quando il Congresso non è riunito, e quindi tradurre in iniziativa legislativa una spinta emotiva è meno immediato, però non c'è la spinta dalla Casa Bianca a farlo, anche se il Presidente, l'amministrazione Trump, sembra aver aperto su due fronti, cioè un rafforzamento di quelli che sono i background check su chi vuole acquistare armi, e poi il varo di leggi che vengono chiamate red flag laws, che servono a intervenire quando chi possiede un'arma dimostra di non avere le caratteristiche o la sanità mentale per poterla portare senza costituire un pericolo. Una spinta in questo senso a introdurre misure di questo tipo viene proprio da quanto successo a El Paso. La mamma del killer avvertì la polizia che suo figlio di 21 anni possedeva un fucile a ripetizione, un fucile mitragliatore, un fucile di tipo militare capace di sparare a raffica. Si sentì rispondere dalla polizia: quanti anni ha suo figlio? 21, può farlo, è legale, non si preoccupi. E infatti legalmente il figlio della signora ha ammazzato 22 persone nell'ambito di un disegno criminale che si richiamava nel linguaggio e nel manifesto che ha postato, proprio come tu ricordavi, a quanto avvenuto a Christchurch in Nuova Zelanda, con un riferimento e con l'uso di parole che richiamano quelle del killer di Christchurch, in particolare il concetto di invasione dei migranti, che è un concetto caro anche al presidente Trump, che l'ha usato molte volte, e il concetto di sostituzione etnica, che sarebbe un progetto delle élite politiche nei paesi in cui i terroristi suprematisti colpiscono.
E proprio parlando invece di immigrazione, nel giugno di quest'anno il presidente Donald Trump aveva annunciato che ci sarebbe stato, come si dice in inglese, un crackdown, insomma una serie di vere e proprie retate per individuare i cosiddetti alieni, cioè gli immigrati irregolari negli Stati Uniti. Ed effettivamente c'è appena stata una retata mercoledì nel Mississippi, dove sono state arrestate circa 700 persone. Quindi si tratta di una di queste operazioni già annunciate, e la prima, ce ne sono state altre?
Beh, l'operazione annunciata dal presidente Trump in realtà all'inizio del mese è stata un flop. L'aveva annunciato in 11 città, in 11 grandi città americane, fra cui alcune città santuario per gli immigrati illegali, da San Francisco a Los Angeles, da New York a Chicago, sia perché le aveva annunciate con troppa enfasi, mettendo su chi vive i potenziali obiettivi delle retate, sia per l'ostilità e la reticenza delle città spesso amministrate da sindaci democratici a dargli corda. Quelle retate si erano tradotte in pochissimi arresti. Invece l'operazione nel Mississippi, cui tu hai fatto riferimento, che non è durata un sol giorno, ma è il bilancio di un'operazione durata parecchi giorni, è stata quella di maggiore impatto finora, con quasi 800 persone arrestate e destinate a essere rimandate nei paesi d'origine. Ovviamente sono in corso una serie di opposizioni legali a quanto avvenuto, è contestata la procedura, ci saranno ricorsi anche se la legge l'amministrazione prevede che non ci possa essere l'intervento di un giudice, ci saranno ricorsi e mobilitazioni, però in Mississippi l'operazione è stata efficace. Resta da vedere se la norma diventerà il Mississippi o se la norma sarà il flop di inizio mese nelle grandi città degli Stati Uniti.
Gianpiero Gramaglia, grazie per essere stato con noi e a presto.
Grazie a te Magico, una buona giornata agli ascoltatori.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.